Alle 8:40 minuti torniamo in Newsline su Controradio e lo facciamo con una diretta live da Piazza della Vittoria, dal quartiere di 5, dove si trova il nostro Raffaele Palumbo per il tema di questo approfondimento: quartieri, decentramento e risorse. Oggi citavamo in rassegna stampa le parole dell'ex presidente Cruccolini, l'ex presidente di Quartieri: 300.000 euro ai quartieri, io avevo 6 milioni, serve più coraggio o il PD perderà altri consensi. Di cosa parliamo? Parliamo del fatto che l'amministrazione comunale di Firenze sta lavorando per assegnare ai quartieri per l'autonomia decisionale 60.000 euro, che sono poco meno di un euro a testa per residente. Una polemica che si è innescata a livello interno e anche politico istituzionale, ma ci facciamo raccontare tutto da Raffaele Palumbo e i suoi ospiti. A te la linea, Raffaele.
Buongiorno, bentrovata ai nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici. Siamo in Piazza della Vittoria, siamo davanti al liceo Dante, giornata terza, bellissima, 20 gradi. Qui ci ritroviamo per parlare della funzione, del significato dei quartieri. Nella fattispecie all'epoca parlavamo della questione dell'overtourism. Qui invece, come tu anticipavi giustamente, c'è la vicenda dei 60.000 euro annui per ciascuna circoscrizione, quindi 300.000 euro complessivi. Le opposizioni naturalmente si sono sollevate, ci sono malumori anche all'interno dello stesso Partito Democratico, qualcuno ha parlato invece di un buon inizio. Parliamo di soldi, ma in realtà parliamo di un atteggiamento politico nei confronti al significato del decentramento dei poteri amministrativi. I nostri ospiti, buongiorno.
Buongiorno, Filippo Ferraro, presidente del quartiere 5.
Buongiorno, Alessandra Gasperini, consigliera di quartiere 1 per Firenze Democratica.
Buongiorno, sono Francesca Lupo, consigliera del quartiere 1 per Sinistra Progetto Comune.
Allora, sentiamo un po' di voci interessanti su questa vicenda. Presidente, lei come l'ha valutata questa iniziativa, che comunque arriva dopo un minimo di dibattito che in questi mesi si è sollevato?
Io la considero senza problemi un buon inizio, è il momento di cominciare. Non la metterei su quanti euro al residente sono stanziati, anche perché questo è uno stanziamento aggiuntivo rispetto al bilancio ordinario e prevede altro che centinaia di migliaia, si superano ovviamente i milioni per la manutenzione strade e marciapiedi. I quartieri devono iniziare a misurarsi con questo nuovo strumento e questo permette ai collegi di presidenza dei quartieri di incanalare una serie di interventi in maniera autonoma e prioritaria, e certamente sono tanti interventi di piccola entità piuttosto che grandi interventi per i quali ovviamente ancora c'è l'amministrazione centrale che se ne occupa.
Partiamo da questo aspetto economico e arriviamo ad altro, però ci siamo detti stamattina.
Sì, allora noi rivendichiamo il fatto che intanto questa discussione si fa partendo da cifre che girano, e apprendo adesso per esempio dal presidente Ferraro che sono stanziamenti extra rispetto all'ipotesi di darci da amministrare il Global Service. Sarebbe stato forse più consono a prenderlo dalle carte invece che dai giornali o da questi relata. Più in generale, noi chiediamo che all'intero Consiglio di quartiere sia conferito un pochino più di potere decisionale e gestionale, anche perché rispondiamo essendo eletti di primissimo livello. Ancora noi, nonostante tutto, riceviamo una fortissima fiducia dai cittadini e dalle cittadine, non riusciamo a rispondere amministrando e muovendo quasi niente. Quindi non solo le presidenze dei consigli di quartiere, secondo noi, sono degne di governare un pochino, amministrare risorse e dare risposte dirette.
Spesso ci si riferisce, soprattutto dopo la più che trentennale legge sui sindaci, ai sindaci come l'interfaccia più vicina, più diretta del mondo della politica amministrativa rispetto ai cittadini. I presidenti, i consiglieri, le consigliere di quartiere lo sono ancora di più in qualche modo. Per questo è un esperimento che con la storia di Firenze ha molto, tra l'altro, a che fare.
Sì, esattamente. Il nostro modo di vedere, siamo ancora proprio lontani da una vera e propria riforma del decentramento, dall'affrontare questo tema. Si parte da questa cifra, un budget a disposizione dei presidenti di quartiere, ma appunto mai consiglieri di quartiere, le consigliere. Questo presidio primo della democrazia a cui le persone si rivolgono, che peso hanno? Che di peso non ne avessero molto, lo avevamo in questa riforma che si stava configurando dei dei quartieri l'aveva un po' il sospetto, l'avevamo già avuto a novembre scorso, quando al Mandela Forum i cinque consigli di quartiere furono riuniti per questa mozione che le forze di maggioranza avevano fatto appunto per il decentramento. C'era anche la sindaca, ma quando arrivammo lì 100 persone, 100 consiglieri di quartiere, praticamente scoprimmo che la delibera era già scritta, non era possibile emendarla, e gli ordini del giorno noi ne avevamo fatti proprio di proposte precise per aumentare la centralità dei consigli di quartiere, riempirli di sostanza. Ecco, non se ne poteva parlare, era già blindata. Quindi il decentramento passa per la rimessa al centro dei consigli di quartiere, e ci sono delle cose precise che si possono fare, ad esempio dare la possibilità ai consigli di quartiere di dire qualcosa di cogente rispetto al bilancio del comune, oppure rispetto agli altri dell'urbanistica, al piano dell'urbanistica, di essere coinvolti tutte le volte che c'è una questione importante che interessa i quartieri. Noi come minoranza del quartiere 1 abbiamo per esempio chiesto che passasse dal consiglio di quartiere il provvedimento, il regolamento sui deor. Abbiamo fatto una richiesta all'assessore Vicini, al presidente quartiere, nessuno ci ha risposto, né l'assessore né il presidente. Quindi non solo si parlava del regolamento deor e non se ne poteva parlare al quartiere 1, ma non avemmo nemmeno una risposta su questo da parte dell'amministrazione.
Torniamo anche sulla vicenda Mandela Forum, per capire anche se sono maturi i tempi per un secondo passaggio al Mandela, magari con una metodologia diversa. Però presidente Ferrario, lei si troverà d'accordo da presidente di quartiere probabilmente su una maggiore incisività del decentramento amministrativo.
Ma allora, qua appunto si parte anche dall'aspettativa di quella che è l'aspettativa dei cittadini. Certamente si immagina un quartiere che è autonomo, come magari le municipalità di Roma o di Milano, cosa che ora non è. Ci si ricorda del passato, quando i quartieri avevano una struttura propria, un dirigente proprio ed un bilancio proprio. Potrebbe essere questo un primo passaggio per tornare a quel punto lì? Forse sì, però io difendo la posizione e dico cominciamo. Anche qui poi, diciamo, in risposta alla consigliera che mi ha preceduto, mi viene da dire che per diversi atti, anzi moltissimi, i pareri dei quartieri sono obbligatori. Magari alcuni non sono vincolanti, anche questo è un tema che abbiamo posto, io credo, in maniera completamente unanime, però non è vero e non siamo del tutto coinvolti. Certamente poi anche qui è il gioco delle parti, come per l'amministrazione centrale è la giunta, diciamo, l'organo più esecutivo, anche per i quartieri è il collegio di presidenza, e qui, diciamo, influenza molto poi chi è che amministra, è influenzato molto da chi amministra. Capisco un po' anche la sensazione di sentirsi non troppo utili come consiglieri di quartiere, però questo va difeso, secondo me, a prescindere dal colore politico. Ho anche un'esperienza di 10 anni da consigliere di quartiere, perché è possibile trovare i propri spazi e stimolare ragionamenti, dibattiti e anche linee di intervento, magari non in maniera così semplice come se si fosse membri del collegio di presidenza, quindi in un ruolo un po' più esecutivo. Però il consigliere di quartiere è la prima figura politica del cittadino, è quello che poi viene anche visto, perché quando ci sono iniziative, questioni, problemi, il consigliere di quartiere o il presidente di quartiere di solito è la prima persona che arriva.
Qui dove siamo noi adesso, in qualche modo. Un altro Mandela Forum fatto per cercare di gettare delle basi nelle direzioni che stiamo provando a delineare questa mattina?
Ma sarebbe sicuramente il caso, sarebbe anche il caso per esempio di renderlo un passaggio necessario e ricorrente quando c'è da approvare di nuovo atti di urbanistica e di bilancio, e più in generale per ricostruire un pochino di fiducia, perché quando si viene chiesta fiducia ci viene detto questo è sicuramente un primo passo verso un più strutturato decentramento. Noi bisogna ricordarci che di solito i nostri atti vengono ignorati, o addirittura la giunta delibera in maniera opposta ai pareri e alle mozioni che escono anche dalle maggioranze, sicuramente dalla maggioranza del quartiere 1. Quindi in questo caso questa richiesta di fiducia, perché stiamo lavorando per il meglio, casca in un contesto che depone un pochino a sfavore. Forse anche ritrovarsi insieme, guardarsi faccia a faccia, di nuovo fare una bella plenaria, che non solo a uso di Instagram, ma a uso anche di incontri umani e di condivisioni a livello terra come facciamo noi, potrebbe ricostruire qualcosa di produttivo.
Mi faccio dire, Ferrario, che ne pensa, poi dopo torna alle Gasperini, perché Gasperini diceva: noi siamo arrivati a Mandela Forma, abbiamo già tutto apparecchiato, diciamo così, per cui non abbiamo sentito la possibilità, scusate, di poter incidere.
Ma allora, a me non sembra del tutto vero, nel senso che certo c'era una bozza di delibera, ma in quanto bozza poi da quel giorno alla sua approvazione ha avuto anche diverse revisioni nello schema, però delibera basata sull'attuale organigramma del Comune di Firenze, per cui con i quartieri che dipendono ancora dalla direzione ufficio del sindaco. È, ripeto, un primo passo avanti. Non sono d'accordo sul fatto che come quartieri non mettiamo bocca sull'urbanistica e sul bilancio, anche perché ogni variante urbanistica che riguarda il quartiere X ha bisogno del parere, quindi viene analizzata al quartiere di competenza, così come tutti i passaggi del bilancio vengono analizzati e votati seppur in maniera non
vincolata. Dicono le consigliere di opposizione che poi non succede niente, questa è la cosa, diciamo così, che genera poi quella frizione di cui stiamo parlando stamattina.
Ma se nell'approvazione di una, ad esempio, variante urbanistica c'è un parere dell'opposizione che va in una maniera, ma poi la maggioranza lo approva in un'altra maniera, l'esito che esce è quello lì, per cui per forza di cose, a parte del gioco della politica, cinicamente lo devo dire, ecco.
Questo destino ce l'hanno anche le delibere di maggioranza, vorrei dire. Le delibere partite dalla maggioranza del PD, quando partono dai consiglieri di quartiere, hanno lo stesso destino. In quartiere 1 abbiamo votato su iniziativa del gruppo PD per la chiusura totale della ZTL, per la ZTL H24, e poi la Giunta ha deliberato in maniera completamente diversa, completamente prescindendo. Questo non è un gioco di posizione maggioranza.
Se ho capito bene, qui la spaccatura non passa in maniera orizzontale dai partiti, dalle divisioni destra, sinistra, maggioranza, opposizione, ma è una spaccatura verticale che passa da centro a periferia, che spacca centro e periferia.
Esatto, è così. Ce ne sono altri di esempi interessanti, oltre a quello della ZTL che citava la collega. Un anno dopo, tra l'altro, quella delibera di quartiere, che come sappiamo è consultiva, ma è avvenuta 12 mesi fa. Ormai un anno dopo siamo sempre qui, cioè col fatto che c'è stato detto bisogna istituire un percorso per arrivare a ZTL. Bagni pubblici per fare, perché poi gli esempi sono molto concreti, i cittadini si chiedono cosa avete fatto. Beh, abbiamo approvato una delibera, tra l'altro proposta dalla maggioranza, che dice nuovi bagni pubblici in tutte le piazze a partire da Piazza Tasso. Sono passati tanti mesi. Anche solo sapere che fine ha fatto quell'iniziativa, perché si dà mandato al presidente di quartiere, alla giunta, di portare avanti. È chiaro che si è consultivi, si è di indirizzo, ma una trasparenza sulla, mi viene a dire, sulla catena di trasmissione, no? sul processo, i cittadini ce lo chiedono. E io, ma anche non so, io credo che ci possa essere anche come dire, un'alleanza fra presidente del quartiere e del consiglio. Siamo consultivi, ma tutti abbiamo bisogno di avere degli elementi di trasparenza di quello che viene approvato per capire quali sono i ritorni effettivi sul territorio e quali sono i tempi, perché i cittadini ti dicono ma quando succederà? E io devo dire che in questo anno e mezzo che sono al quartiere non ho potuto dare risposta su un singolo provvedimento importante che è passato al quartiere, perché poi non si è tradotto in concretezza, quindi no, non c'è neanche questa, no? Credo che ci possa essere, come dire, un interesse anche da parte
di esatto. Anche perché poi, come dicevamo, i cittadini vengono, li incontrano ora per strada, dove siamo adesso, se accade che qualcosa non va. Però la cosa molto interessante è qui non stiamo parlando di questioni anche importanti, sono tutte importanti, però diciamo così marginali. Guardi presidente, c'è i cassonetti davanti casa mia, li fa mettere un po' più là. No, qui stiamo parlando di ZTL, mobilità, di Deor, stiamo parlando di urbanistica. Qui si è sentito male uno mentre pronunciavamo la parola urbanistica, di sicurezza. Poi qui siamo in un quartiere dove il tema della sicurezza è molto discusso. Questa alleanza, diciamo così, che travalica in qualche modo le appartenenze politiche, un po' sotto traccia si è sentito anche nel PD, qualcuno ha detto però forse si poteva fare di più, insomma, ci può essere secondo lei, presidente Ferrari?
Ma certo che sì, ma non è nemmeno anche un grosso problema il fatto che si pensi a voler fare di più. Ora poi io qua, a me dispiace anche la sofferenza delle consigliere del quartiere 1 per questioni che poi, diciamo, per il ruolo che ho non le posso non le posso commentare. Mi torna anche che, come dire, ragionare di ZRL del centro è una cosa che magari non può fare soltanto il quartiere. Certamente ha dato un indirizzo, io poi la mia posizione personale è che spero che quell'indirizzo poi gli verrà dato seguito. Si parla però della ZRL del centro, quindi dico la mia opinione da cittadino, ecco.
Però fu lei in qualche modo anche a sollevare la questione di dire: guardate, quell'overtourism, se lo spingete fuori dal centro, arriva da noi. È lì che si vide l'importanza, diciamo, di un protagonismo politico dei quartieri.
E infatti credo che da quel protagonismo, non mio, dei quartieri, poi si stia per arrivare a una serie di provvedimenti che vadano in questa direzione. Non c'entrano con la ZTL, qua si sta parlando appunto delle licenze turistiche brevi, che appunto no, provvedimenti che non risolveranno certamente il problema dell'abitare in città, ma magari risolveranno il problema di qualche strada e magari vederci più studenti e meno turisti che ci stanno due giorni.
Allora io lascio al bar qui all'angolo un caffè sospeso per il presidente Ferraro e glielo offro se nel giro di un mese riusciamo a parlare di vigili di quartiere o di polizia di prossimità, dell'effetto nel...
caffè sospeso un po' pochino,
un po' pochino, due, un caffè e una pasta
dovrebbe offrirlo non a me, io ringrazio, ma intanto diciamo ognuno ragioni per il proprio quartiere, ci sono tante di questioni al 5.
Qui stiamo cercando, come dire, di travalicare poi appunto le frontiere tra i vari quartieri, di fare un discorso più alto e generale. Lei è entrata nel merito di una questione.
Rione per rione ci sarebbe da parlare di come possiamo utilizzare, chiamiamolo vigile di quartiere, chiamiamolo polizia di prossimità, ma non è solo un gioco di parole, anche come scrivi i dispositivi, come coinvolgi tutta la comunità, tutto il villaggio a prendersi cura delle marginalità e a creare sicurezze, a ricreare, strutturare nuove sicurezze. Piazza Tanucci è un esempio, tutto quello che succede intorno al Prato è un altro esempio. Non si affrontano i problemi complessi semplificandoli, e non passare dai consiglieri di quartiere, dalle consigliere di quartiere, a prescindere dalla disposizione in maggioranza o in opposizione, è rinunciare a un cervello collettivo. I soldi sono anche il simbolo di questo. Il fatto che non si conferiscano borsellini non è perché uno vuole diventare assessore di qualcosa e farne un uccello, è per valorizzare anche il potere decisionale e l'intelligenza collettiva che un consiglio costituisce. Quando si fa una cosa complessa come affrontare le sicurezze in una città di nuovo complessa come Firenze, non si può rinunciare a utilizzare consiglieri.
Firenze ha questa grande caratteristica: è una città dalle dimensioni, per numero di abitanti, evidentemente più piccola di Napoli, di Roma, di Torino, di Milano, ma al suo interno una complessità che ha New York in qualche modo. Per questo è interessante fare i ragionamenti che stiamo facendo.
Esatto, ma poi le cose sono molto concrete, no? Si parlava di coinvolgimento. Spesso i cittadini e le cittadine vengono anche chiamati in percorsi cosiddetti partecipativi ad esprimersi sulle questioni della città. E allora cosa vuol dire mettere al centro il quartiere? Io ad esempio porto giovedì in consiglio una mozione che dice: quando vengono attivati dei percorsi di partecipazione, per esempio la sindaca ne ha annunciato uno a breve per le ex OGR, la zona dell'ex officina di grandi riparazioni. Bene, quei lavori che sono bellissimi, quei fascicoli che vengono fuori dai percorsi partecipativi, che fine fanno? E allora i quartieri potrebbero essere una sede intanto per approvare quello che esce da un percorso di partecipazione, per dare il proprio assenso, sulla propria sottolineatura ai contenuti su cui i cittadini e le cittadine si esprimono, e può essere anche il luogo dove questo atto di partecipazione viene lasciato a disposizione, cioè viene fatto conoscere. Altrimenti cosa succede? Come per il cestello delle idee, si è parlato poco tempo fa del parcheggio interrato di Piazza del Cestello, il percorso partecipativo in un cestello delle idee aveva detto chiaramente che i cittadini erano contrari a fare un parcheggio sotterraneo, volevano la piazza pedonale, ma avevano anche individuato altre zone dove poter fare un parcheggio interrato. Passano 5-6 anni ed è come non fosse mai accaduto.
Ma infatti una democrazia rappresentativa, la difficoltà tra una sintesi tra la partecipazione, il decentramento e il funzionamento dell'amministrazione. In Piazza Tannucci, voi, Presidente, un'ultima battuta prima di salutarci, avete toccato con mano la bellezza della vita reale, delle persone reali, delle persone normali, degli abitanti del quartiere che vivono e partecipano direttamente un po' alle questioni che riguardano il loro villaggio, come stavo detto prima.
Sì, tantissimo. Piazza Tannucci è un esempio che qua appunto prescinde anche forse da quella della democrazia rappresentativa, piuttosto è la società civile, persone normali, mi piace definirla così anche se il termine ormai sembra quasi bandito, che si sono, come dire, adoperate per animare la piazza. Evidentemente c'è stato un bisogno di offrire alla collettività il modo di conoscersi, il modo di partecipare, e lo stanno facendo in maniera estremamente genuina, e tra l'altro coinvolge anche tutto l'arco dell'età, tutte le categorie, anche fuori sede trovano in Piazza Tannucci un luogo accogliente, per cui questa è la bellezza della nostra città, di Firenze, di Rifredi direi in particolare.
Vi ringrazio per averci aiutato a riflettere su questi temi con la vostra passione, le vostre competenze e le vostre idee che avete messo a nostra disposizione questa mattina. Sono le 9 in punto, da Piazza della Vittoria è tutto, la linea torna allo studio.